sei su Controradio.
Già, sei su Controradio, dove altro per la precisione. Una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati, staremo insieme fino alle 9:30 per accompagnarvi anche oggi in questo viatico così particolare, così arzigogolato, pieno di sorprese anche di una campagna elettorale che abbiamo annunciato balneare e a questo punto potremmo dire scolastica, nel senso che siamo tutti presi con le vicende che hanno a che fare con le famiglie, con i costi della scuola, i libri, il corredo scolastico, ma anche il traffico naturalmente, perché questa mattina vi garantisco, già a Firenze non è una passeggiata, soprattutto se siete motorizzati. Io preferisco andare in bici o a piedi, quindi, però ho visto un bel tappeto di macchine, vi sono nel cuore, vi saluto, cercheremo di fare una trasmissione il più possibile piacevole e semplice. Oggi siamo sulla semplicità anche per quanto riguarda il quizzino, infatti è molto molto facile, ve lo anticipo, non mi deludete, non googolate, oggi il consiglio di non googolare vale per tutta la trasmissione perché è davvero semplice. La domanda è questa: quale evento politico in qualche modo epocale si tenne l'8 settembre del 2007 a Bologna? Ripetiamo il quizzino che sta già riscuotendo successo con numerose risposte che stanno arrivando. Troppo facile, l'ho fatto davvero questa mattina. Quale evento politico in qualche modo epocale si tenne l'8 settembre 2007 a Bologna? Chissà quanti di voi parteciparono, diteci anche questo, se c'eravate in questo posto, in questo evento l'8 settembre del 2007. Sembra davvero poco tempo fa, in realtà è un'era geologica, fa la politica oramai macina davvero esperienze, situazioni, anche successi ed insuccessi ad un ritmo vorticoso. Meno 10 all'alba, e questo è il titolo della trasmissione perché oramai ci siamo, le urne sono dietro l'angolo, la campagna elettorale che è veramente entrata nel vivo e possiamo dire anche per certi frangenti e per certi accenti in maniera inquietante. Questo significa che comunque il voto che gli italiani andranno a celebrare il 25 settembre è un voto molto atteso anche per gli equilibri internazionali, no? C'è la questione dei rubli che sta tenendo banco, il COPASIR dice qui non è arrivato nemmeno una copeca, invece gli Stati Uniti continuano a sostenere che ci sono delle evidenze per quello che riguarda i partiti italiani. Nel frattempo in Svezia hanno vinto le elezioni i partiti dell'ultradestra, quindi in una situazione bellica quale quella in cui ci ritroviamo è evidente che le elezioni in un paese strategico come l'Italia sono delle elezioni che acchiappano, per così dire, interesse a livello globale e quindi mi raccomando. Buongiorno a Ludovico Arte, il preside dell'ITC Marco Polo, grazie di essere con noi.
Grazie a voi, grazie, buongiorno a tutti.
Lei alle prese in questo momento con la prima campanella, ci vuole dire un po' innanzitutto l'atmosfera che si respira, che tipo di situazione vi trovate dal punto di vista proprio didattico dei docenti ma anche dei ragazzi?
Ma l'atmosfera è quella del primo giorno di scuola, diciamo, che devo dire è sempre una bella atmosfera, quella di ricominciare. E quest'anno sinceramente forse più bella di altri anni, perché in qualche modo dovremmo ritornare alla normalità dopo due o tre anni di disagi di vario tipo. Quindi mi è sembrato di vedere insegnanti, ragazzi forse particolarmente emozionati di ricominciare, E poi naturalmente la scuola ha tante beghe da gestire, come sempre, da quelle strutturali. Per esempio, noi fino a ieri abbiamo dovuto sistemare i danni del maltempo di alcuni giorni fa, e poi la tecnologia, e poi organizzare l'orario, insomma tutte le cose che servono.
E poi le bollette, no, preside, quest'anno si annunciano particolarmente salate. Ieri Nardella ha detto: mi raccomando, col ricambio d'aria facciamo le cose per benino, perché se lasciamo le finestre sempre aperte, poi insomma i riscaldamenti vanno a palla. Come vi regolerete?
Allora, le bollette, per la cronaca, li paga il comune, la città metropolitana, non le scuole direttamente.
Certo.
Credo che si stia pensando a qualche soluzione, diciamo, di risparmio, anche se ancora non ci sono notizie ufficiali qui a Firenze e in Toscana. Quella, diciamo, più facile è quella di immaginare la settimana corta, che già molte scuole come la nostra fanno. E crea naturalmente qualche problema in qualche scuola che fa un orario molto lungo, significherebbe fare i pomeriggi eccetera, però diciamo è fattibile, lo fanno già altre scuole. Meno praticabile mi sembrerebbe l'idea di come dire, interrompere il riscaldamento nel corso della giornata, perché ormai nelle scuole ci sono attività didattiche a getto continuo dalla mattina alla sera. Noi abbiamo per esempio anche il corso serale, il pomeriggio ci sono tanti laboratori. Quindi eviterei, diciamo, di risparmiare sui ragazzi e sulla scuola.
Veniamo alle questioni che riguardano la campagna elettorale, che sono oggetto di questa trasmissione. La scuola è entrata un po' all'inizio, no? Nel dibattito, con promesse mirabolanti come sempre. Che bilancio possiamo fare a questo punto della campagna elettorale?
Ma se, allora, non so se me lo chiede come cittadino o come preside.
Partiamo, diciamo. Partiamo dalla giacchetta preside.
Allora, la sensazione che ho io, però diciamo i ragazzi li ho visti oggi per il primo giorno, ho parlato un po' con gli insegnanti eccetera, è di una campagna elettorale che non appassiona molto, mi pare, il mondo della scuola e anche i ragazzi. Io credo, ma questo lo dicono un po' tutti, che ci sarà un alto astensionismo per diversi motivi, diciamo. E proprio per questo noi abbiamo deciso, al di là delle posizioni personali, io sono fra quelli che ritengono che il voto sia un fatto importante, ovviamente come sappiamo conquistato col sangue, però che tutte le posizioni siano legittime, anche quella dell'astensionismo può essere un segnale legittimo se un elettore nella sua libertà ritiene di adottare questa posizione. Però mi sembra intanto giusto informare, quindi noi abbiamo deciso che faremo un confronto elettorale a scuola. Lunedì mattina io ho invitato e mi hanno dato, mi sono molto contento di questo, la conferma a tutte le 8 liste o coalizioni presenti sulla scheda. Manderanno un rappresentante per un incontro con la scuola, che fra l'altro noi manderemo in diretta streaming, quindi sarà possibile seguirlo da tutte le classi, anche all'esterno, dalle famiglie o dai cittadini.
Sul vostro sito, preside?
Sì, sul canale YouTube della scuola,
okay.
Che poi pubblicheremo anche i link ovviamente vari sul sito, eccetera. E anzi, se qualche giornalista di Controradio ha piacere di venire a seguirlo, saremmo felici.
Vediamo di organizzarci, perché insomma, certamente un dibattito in una scuola non è una cosa frequente, no? Quindi tanto di cappello. Dal punto di vista del cittadino, invece, Ludovico Arte.
No, allora, diciamo, tra l'altro questo confronto sarà anche l'occasione per cercare di uscire dai dibattiti che si vedono a volte in televisione, che sono pieni di accuse gli uni contro gli altri, e si fa fatica invece a capire che cosa propone ognuno. Ma nel nostro caso, anche in particolare sui giovani e sulla scuola, proveremo a chiedere questo, cercando di fare un confronto civile in cui ognuno rispetta le posizioni dell'altro anche se non le condivide. L'impressione che io ho avuto è di un dibattito un po' rizzoso, in cui ognuno guarda in casa degli altri e faccio fatica a vedere, diciamo, programmi chiari, una discussione sui contenuti, un'idea di paese definita. E anche nel campo progressista, nel quale mi riconosco di più, mi sembra di vedere molta, ma anche già quando si sono scelte le alleanze, sappiamo tutti che si è assistito a un balletto è uno spettacolo non proprio edificante, alla fine ci sono stati dei posizionamenti che hanno caratterizzato come sempre con una grande divisione dell'area progressista in tanti pezzetti che naturalmente prospettano, come dicono tutti, una sconfitta quasi certa. Ma al di là di questo, la cosa che, di cui io mi rammarico è che faccio fatica, specialmente in un momento difficile come questo, a vedere delle proposte chiare o delle idee chiare sulla guerra, sull'economia, sulla scuola, quindi proveremo a capire.
Beh, sulla guerra sono un po' tutti abbastanza, diciamo, convinti nel continuare così come è stato fatto finora, quindi aiuto all'Ucraina, armi, soldi, equipaggiamento tattico logistico e così via, no? Cioè, da questo punto di vista almeno mi sembra ci sia una chiarezza.
No, sì, c'è una chiarezza, poi mi pare che sotterraneamente però sia a destra che a sinistra ci siano dei distinguo, diciamo, perché poi le cose ovviamente sono più complesse, non basta dire mandiamo le armi all'Ucraina, bisognerebbe capire poi come si pensa di costruire la pace davvero, perché stiamo già mandando le armi all'Ucraina da diversi mesi e mi pare che la pace sia ancora più lontana in questo momento, non più vicina. Quindi avrebbe fatto un lavoro, mi pare, un pochino più complicato e mi pare che ci siano delle distinzioni che però non emergono in modo chiaro, mi sembra.
Ah, ok, in questo senso qui, diciamo,
sulla guerra.
Ok, cioè, no.
Ma anche sul lavoro, sulla scuola, sull'economia, insomma.
C'è un po' un indistinto, dice lei. Cosa, in ultima analisi, cosa si sarebbe aspettato di trovare, cosa avrebbe voluto trovare come proposta per quello che riguarda la scuola, ma anche in generale, su temi più ampi, Ludovico Arte, che invece non trova nei programmi elettorali, ovviamente?
Allora, naturalmente adesso in queste settimane di campagna elettorale ho sentito promettere cose mirabolanti, aumenti di stipendio per gli insegnanti, tante cose che naturalmente fino all'altro ieri non si sono viste quando le persone erano al governo e dovevano decidere. Quindi mi piacerebbe che intanto che i politici ponessero attenzione alla scuola quando hanno posizioni di responsabilità e non quando sono in campagna elettorale, prima cosa, che avessero il coraggio di dire delle cose innovative davvero e però anche realistiche, perché qui è il segreto, essere visionari ma con i piedi per terra. Quello che chiedo alla politica è di avere politici che abbiano una visione e che però siano anche concreti e che mettano in campo delle cose che si possano realmente fare, in particolare sulla scuola. Chiedo le cose che chiedono tutti da tempo, cioè un aumento davvero degli stipendi per gli insegnanti in cambio di un aumento della professionalità, una formazione obbligatoria, una selezione seria del personale che in questo momento non c'è, ancora negli ultimi concorsi si vedono cose che non si dovrebbero vedere, una riduzione degli alunni per classe che tutti chiedono da tempo e non avviene in un modo un po' caotico, e poi io chiederei l'ultima cosa, una maggiore autonomia delle scuole, che significa anche sburocratizzare il meccanismo. Io vorrei un sistema in cui ad ognuno viene data, presidi e insegnanti, libertà di agire e poi si chiede conto a un certo punto di come hanno lavorato, si chiede di rispondere di quello che hanno fatto. Questo vorrei.
Vediamo, noi siamo ottimisti, quindi speriamo che per il futuro le cose vadano per il meglio. Intanto buon inizio anno scolastico. Grazie. Ludovico Arte,
grazie.
Presidente IC Marco Polo, buona
grazie.
Giornata.
Ciao, arrivederci.
Allora, ripetiamo il quizzino. Quale evento politico, che allora fece molto scalpore, si tenne a Bologna in piazza l'8 settembre del 2007? Vi chiediamo quale fu, un evento che poi si dimostrò epocale rispetto all'evolvere della situazione politica in Italia. Il numero WhatsApp per rispondere al quizzino 342-8104-111, meno 10 all'alba, è il titolo della trasmissione di oggi. Salutiamo e ringraziamo Maurizio Acerbo, che è segretario del Partito della Rifondazione Comunista. Buongiorno Acerbo, grazie di essere con noi.
Buongiorno a tutti voi.
Voi oggi siete naturalmente all'interno della compagine di Unione Popolare, insieme a Potere al Popolo e ad altre realtà, Dema, di De Magistris, insomma gruppi che comunque si ascrivono decisamente alla sinistra. Acerbo, un commento innanzitutto su questa vicenda dei rubli, dei soldi dalla Russia che sta riempiendo le prime pagine dei quotidiani. Cos'è? Una boutade, un tentativo di inquinare le acque a pochi giorni dal voto, o c'è qualcosa di realmente preoccupante?
Ma io credo che tra i partiti italiani sono stati finanziati con autorizzazioni.
Acerbo, la sentiamo molto male, bisognerebbe che trovasse un posto in cui il segnale è più stabile, perché effettivamente non si è capito praticamente nulla di quello che ha detto. Non
so se... mi dispiace. Stavo dicendo,
prego,
che mi sembra chiaro che in Italia siano partiti.
Acerbo, bisognerebbe che trovasse un posto migliore. La facciamo richiamare, intanto riagganci, la facciamo richiamare, perché davvero è difficile riuscire a comprenderci. Allora, per quanto riguarda il quizzino, le risposte stanno arrivando, diciamo che più o meno avete indovinato tutti, tranne il messaggio che è arrivato testé da parte di Ennio. Che ci dice le sardine. No, in realtà no, perché le sardine nel 2007 non c'erano, riempirono la piazza di Bologna molto dopo, credo nel 2019, dovrebbe essere 2019-2020, il movimento delle sardine, o 2018-2019, questi sono anni decisamente più recenti. Stavamo parlando dell'8 settembre del 2007, però è una data simbolica, l'8 settembre, l'armistizio, quindi il cambio di regime, se vogliamo. Anche da questo punto di vista ci fu un gioco, diremo, simbolico relativo alla storia politica del nostro paese. Quale fu questo evento? Nel frattempo stiamo cercando di riagguantare e di riaggiustare la linea con Maurizio Acerbo, il segretario del Partito della Rifondazione Comunista.
It's just a shame that we all see the same old movie.
Che fate? Mi chiedete l'aiutino? Mi chiedete l'aiutino per quanto riguarda il quizzino? Stiamo sempre aspettando di riconnetterci in maniera da poter capire quello che viene detto con Maurizio Cerbio, che è il segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista Unione Popolare. Abbiamo cominciato a parlare della questione dei rubli dei che sarebbero arrivati in Italia, qualche partito, quale partito, ma c'è qualcuno che mi chiede di aiutare sull'evento. No, non posso, perché è troppo facile. Davvero, Elisabetta non è la Bolognina, anche perché la Bolognina non fu un evento di piazza, e peraltro la svolta della Bolognina venne molto prima, in due passaggi a partire dagli inizi degli anni 90, alla fine del Partito Comunista, e poi la nascita del PDS. Abbiamo ripristinato il collegamento con Maurizio Cerbo, eccoci qua, buongiorno.
Buongiorno.
Oh, ora la sentiamo molto bene. Allora, questa vicenda dei rubli, vera, non vera, tentativo di inquinare i pozzi?
Ma guarda, io credo che sia verosimile, nel senso che ci sono numerose formazioni politiche ed esponenti politici della destra, ma anche del centrosinistra, che hanno intrattenuto rapporti con la Russia di Putin. Direi che bisognerebbe però discutere anche dei contributi che arrivano dagli Stati Uniti, che mi sembrano come ingerenza preponderanti nella politica italiana. Per esempio, fare qualche ricerca sui rapporti tra Giorgia Meloni e l'ultradestra trumpiana negli Stati Uniti, oppure anche sui rapporti dei politici dell'area del PD. Insomma, di ingerenze nella politica italiana ci sono da parte di tutte le potenze, e ce n'è una preponderante di cui si parla poco, appunto gli Stati Uniti. Per quanto ci riguarda,
esatto, per quanto vi riguarda, avete visto qualche rublo?
Né rubli né dollari, ma spesso raccogliamo fondi per i curdi, per i palestinesi.
Quindi voi date, diciamo.
Sì, esatto.
Allora, Acerbo, nelle politiche del 1996 alla Camera Rifondazione Comunista prese l'8 e 57%, un'era geologica fa per quanto riguarda la politica, ma anche nel 2006 Rifondazione aveva al Senato il 7 e 37%. Cosa è successo nel frattempo? Cioè, perché quella proposta politica a cui voi vi riferite anche nel nome non ha poi avuto un futuro, anche a seguito di diverse scissioni da quella vicenda lì sono nate due, tre, quattro partiti. Che succede a sinistra?
Beh, noi siamo stati stritolati dal bipolarismo, dal voto utile e poi dalla ondata qualunquista del Movimento 5 Stelle. Ovviamente vi sono stati in passato anche degli errori, dei comportamenti sbagliati, ma adesso non voglio stare a criticare i dirigenti che non sono neanche più di Rifondazione Comunista. Il dato certo però è che l'ispirazione di fondo che abbiamo tenuto è confermata in tutta Europa. Noi abbiamo lavorato per costruire un'altra sinistra rispetto a quella che i media definiscono tale, cioè i centrosinistra, neoliberisti e guerrafondai, insomma il PD in Italia. Nel resto d'Europa questa cosa è riuscita. Tra l'altro,
ma perché in Italia invece si fa molta più fatica? Perché in Italia invece si fa, Acerbo, perché in Italia si fa molta più fatica rispetto a quello che lei dice?
Beh, in Italia abbiamo fatto molta più fatica per tante ragioni. Abbiamo cominciato prima, eravamo più forti come sinistra radicale in Europa. In Italia c'è stato un fatto abbastanza chiaro, e che c'è anche in queste elezioni, che c'è una parte della sinistra e di Rifondazione che si staccò con noi per fare la ruota di scorta del Partito Democratico, continua a farlo, e questo ci ha sicuramente indebolito. E io penso che se avessero fatto anche altre scelte, mi riferisco a Sinistra Italiana, anche in queste elezioni sarebbe stato assai meglio, perché non ci si può ogni volta interrogare su perché non c'è una sinistra radicale forte e poi si fa di tutto per non costruirla rimanendo subalterni e zerbini del PD. Voglio ricordare che a Firenze, città in cui mi trovo in questo momento alle elezioni comunali una sinistra unita in alternativa a PD ha ottenuto ottimi risultati, e quello che bisognerebbe fare sempre in Italia, considerato che il programma del Partito
Beh, però qualche anno fa Sinistra Unita andava addirittura al ballottaggio, comunque costringeva sindaci importanti al ballottaggio. Di cosa ha bisogno in questo momento l'Italia?
L'Italia ha bisogno di una rottura con tutti i partiti che hanno sostenuto il governo Draghi direttamente e indirettamente, con le politiche che sono state prevalenti negli ultimi 20 anni: precarizzazione, privatizzazioni. Ricordo che l'esplosione delle bollette deriva dalla privatizzazione dell'energia e dalla liberalizzazione del mercato energetico, che solo noi abbiamo contrastato in Italia e nel Parlamento europeo all'epoca. Dico noi come Rifondazione e come sinistra nel Parlamento europeo. E ha bisogno poi di uno stop alla guerra e alle sanzioni immediato. L'Italia dovrebbe assumere una posizione di pace e convocare una conferenza internazionale per la pace in Ucraina, e non lasciare a un dittatore fascista come Erdogan il ruolo di mediatore tra Russia, NATO e Ucraina, perché il risultato di questo allineamento del nostro paese con la NATO in maniera così supina è sicuramente non solo la crisi economica, anche una prosecuzione della guerra che sta provocando una carneficina che rischia di diventare infinita. Nel momento
molto chiaro, molto tra... chiaro questa la posizione sulla guerra, molto chiara, meno mi permette la questione sulle bollette, cioè i costi, l'inflazione, eccetera, eccetera. Come la risolvereste voi? Nazionalizzando l'ENI?
Noi siamo di sinistra, quindi noi siamo per rinazionalizzare il settore energetico, e dall'altro lato prevedere invece autonomia e democrazia energetica per quanto riguarda le comunità energetiche, cioè la possibilità di autoprodursi come comunità energia rinnovabile.
E per quanto riguarda il potere di acquisto dei cittadini, che l'inflazione...
Al contrario di quello che si è fatto in questi anni, in cui si sono fatte normative che ci hanno resi ostaggio della speculazione. Voglio ricordare che...
Chiaro Acerbo, le volevo chiedere un'ultima cosa in conclusione riguardo al caro vita, all'aumento dei costi per le famiglie. Cosa proponete?
Beh, noi intanto proponiamo il blocco degli aumenti, in azione dell'IVA.
Ci fermiamo sul blocco degli aumenti, che però non capiamo come possa essere fatto. Acerbo, riusciamo ad avere gli ultimi 30 secondi? No, è caduta la linea, e allora ragioniere, mettiamo un pezzo e salutiamo, non possiamo fare altro. No, mi dispiace, ma non è stata davvero colpa nostra, problemi tecnici, perché la discussione era interessante nel vivo, nella carne viva dei problemi che attanagliano tutti noi in questo momento. Il V-Day, era il V-Day, sì, era proprio il V-Day, il Vaffa Day, che si tenne a Bologna l'8 settembre 2007, questa è la soluzione di Quizzino, vi credevo più pronti, molti hanno indovinato, mettiamola così, però qualcuno ha detto un evento collegato a Grillo, Movimento 5 Stelle in piazza, no, era proprio il V-Day, e voglio ricordare che quella parola lì, cioè il vaffa, per un certo periodo è stato diciamo il mantra politico di questo paese, non so se ci rendiamo conto, il vaffa, cioè come se nella cultura anglosassone si fosse discusso per qualche anno del FAC, no? Cioè il partito del FAC, non lo so. Roba del genere, va bene, questa è l'Italia, nel frattempo arrivano i rubli e quindi mettiamoli da parte. Noi ritorniamo domattina a partire dalle 9, tra pochissimo, dopo il GR di Popolare Network, Raffaele Palumbo con voi. Una buona mattinata a Domenico Guarino.